Dunque, fratelli e sorelle, dire buongiorno è poco. Ero convinto di aver perso il foglio del culo, però, come dice il Signore, al monte dell'Eterno sarà provveduto. Comunque, questa mattina non leggeremo moltissimo, perché cercheremo di capire invece quello che è quanto è importante temere il Signore. Qualcuno, vi dicevo l'altra sera, in questi giorni, con la signora che è mancata, con la quale spesso, o quando mi capitava di parlare, che diceva: io ho paura del Signore, di Dio, del terrore. Comunque ho cercato di spiegargli, ma non è stato così. So che gli hanno fatto il funerale 2 giorni fa, è morto all'improvviso, eccetera, eccetera. No, il timore del Signore è, intanto, chi lo conosce, il timore del Signore è una sorta di rispetto per la sua volontà. E di non fare e non andare contro la sua volontà. In questo si teme il Signore. Non è il terrore dell'Eterno. Il terrore dell'Eterno c'erano i suoi nemici, ecco, e quindi hanno questa paura e niente, comunque. E questo, tanto per fare specificare che cosa significa temere il Signore, significa proprio di non fare qualcosa che è contro la sua volontà. Andare contro la sua volontà. E per questo ci mantiene, diciamo, in santità, se vogliamo. Andiamo a questo riguardo, nel Esodo, al capitolo 2. Favore, se qualcuno legge dal 1 fino al 10.
Un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. Questa donna concepì, partorì un figlio e vedendo quanto era bello, lo tenne nascosto 3 mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel cannetto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per vedere quello che gli sarebbe successo. La figlia del faraone scese al fiume per fare il bagno e le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume. Vide il canestro nel cannetto e mandò la sua cameriera a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino. Ed ecco, il piccino piangeva, ne ebbe compassione e disse: questo è un figlio dei figli, è un figlio dei figli degli ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino? La figlia del faraone le rispose: va. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino, allattalo e io ti darò un salario. Quella donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo portò dalla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio ed ella lo chiamò Mosè, perché disse: io l'ho tirato fuori dalle acque.
Grazie. Poi leggiamo ancora nel libro di Giosuè, capitolo 6, i versetti che vanno dal 20 al 25. Sì, pagina 226. Leggiamo fino al 26 compreso. Chi legge? Dal 20 al 26.
Il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe. E quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un gran e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno dritto davanti a sé, e si impadronì della città. Votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada uomini, donne, bambini, vecchi, buoi, pecore e asini. E Giosuè disse ai due uomini che avevano esplorato il paese: andate in casa di quella prostituta, fatela uscire con tutto ciò che le appartiene, come glielo avete giurato. E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e ne fecero uscire Rab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto ciò e tutto quello che le apparteneva. Ne fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi e li sistemarono fuori dall'accampamento di Israele. Poi i figli di Israele diedero fuoco alla città e a tutto ciò che conteneva. Presero soltanto l'argento, l'oro e gli oggetti di rame di ferro che misero nel tesoro della casa del Signore. Ma a Rab, la prostituta, alla famiglia di suo padre e a tutti i suoi, Giosuè lasciò la vita, e lei ha vissuto in mezzo a Israele fino ad oggi, perché aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva mandato a Gerico. Allora Giosuè fece questo giuramento: sia maledetto davanti al Signore l'uomo che si alzerà a ricostruire questa città di Gerico. Egli ne getterà le fondamenta sul suo primogenito e ne rizzerà le porte sul più giovane dei suoi figli. Il Signore fu con Giosuè e la fama di lui si sparse per tutto il paese.
Grazie. Come avrete potuto notare, come sapete, poi questo in effetti si è verificato quando hanno tentato, il primo che ha tentato di costruire Gerico, in effetti poi ha costruito questo sul suo primogenito, eccetera, eccetera, però l'argomento non è questo di oggi, semplicemente ho voluto rimarcarlo per indicare quanto la parola del Signore sia vera e si realizza sempre e in ogni caso. Anche qui, come nel capitolo che abbiamo letto prima in Esodo, vediamo una persona che teme il Signore. E poi capiremo perché. Cioè, uno teme il Signore quando crede, quando non crede diciamo che non ha non solo alcun timore, ma eccetera, eccetera, eccetera. L'argomento che abbiamo visto prima, che abbiamo letto prima, c'è un momento nella storia di Israele che è in schiavitù in Egitto, e questo momento, come tutte le volte, sapete che cambia un re, cambia un governante, cambiano le cose perché il potere passa nella volontà di colui che è in quel momento il nuovo governante. Questo nuovo faraone comincia a fare un ragionamento e comincia a dire: ma tutti questi qua, sti ebrei che sono fra di noi, eccetera, se aumentano di numero, qui questi ci si rivoltano contro, cioè alla fine, questo è il ragionamento che ha fatto. E allora ha cominciato a dire: bisogna comunque ammazzare i maschi e lasciare in vita le femmine. E al contrario di quello che si faceva in Cina qualche anno fa, no? E questo, tra questi abbiamo visto che questa donna della tribù, figlia di Levi, eccetera, eccetera, ha partorito un bambino che l'ha nascosto fino a quando ha potuto, poi a un certo punto ha dovuto affidarlo al Signore, no? E ha detto: boh, hanno fatto sto canestro, l'hanno messo nelle acque del Nilo e l'hanno lasciato andare. E da lontano abbiamo visto che la sorella seguiva un po' il canestro fino a quando, guarda caso, combinazione, la figlia di Faraone, del Faraone o la sorella quel che era, nota questo canestro e incuriosita dice: andiamo a vedere cosa c'è. E vede questo bambino che stava vedendo che cosa stesse cosa c'era dentro questo cesto, per la curiosità. Ma tutto questo avvenne perché poi nel frattempo abbiamo anche letto che le allevatrici facevano il possibile per far nascere questi bambini, quindi andavano contro l'ordine del faraone, sostanzialmente. E poi trovavano anche delle scuse, no? E queste scuse erano, ma dice, guarda, non facciamo a tempo che, di impedirgli questo, che le figlie, diciamo, questi bambini nascono, le figlie degli ebrei sono più robuste delle nostre, evidentemente. E insomma, la cosa va avanti per un po' di tempo. Ma in questi insegnamenti, poi vedremo anche più avanti un po' la relazione che ha con la storia di Rab, le allevatrici ebree fanno questo perché temono il Signore. Più avanti vedremo che Rab, la prostituta di Gerico, fa altrettanto, perché teme il Signore e per questo motivo nasconde le spie israeliane che sono andate, ebrei che sono andate a visionare Gerico per capire come, quando e perché attaccare la città. Questo che cosa ci vuol dire, cari fratelli? Quanto è meraviglioso Dio che interviene in favore di quelli che sono nella sua via e che fanno la sua volontà. Abbiamo visto che il Signore ha fatto del bene alle levatrici, abbiamo visto anche che cosa è avvenuto di Mosè, ma perché è avvenuto questo di Mosè? È avvenuto questo perché il Signore aveva un progetto. Mosè è stato salvato dalle acque perché il Signore aveva un progetto per lui. C'è sempre un fine, il disegno del Signore è quello, e chi entra in questo disegno viene benedetto dal Signore e aiuta questo disegno e si rende disponibile perché questo disegno vada avanti. La cosa che poi sembrerà incredibile, a un certo punto, una volta che la figlia del faraone recupera il cesto col bambino, dice, ma adesso come devo fare? Lei evidentemente dice, vai a prendere, chiama una donna ebrea che lo allatti. E così, combinazione, la ragazzina dice, tu conosci, sì, e vai a chiamare proprio la madre di Mosè, che, alla quale viene dato anche uno stipendio per allattare il bambino, cioè per far capire come il Signore muove le cose. Non dovremmo avere più nessun dubbio, cari fratelli e sorelle, riguardo a questo. E quindi quanto è meraviglioso sapere come il Signore si muove a nostro favore se temiamo il Signore, facciamo la sua volontà, ma fare la sua volontà, cari fratelli e sorelle, significa entrare nel suo disegno. Significa entrare nel suo disegno. Tu non puoi essere chiamato per costruire una casa se poi stai là seduto e non fai niente. E non collabori in nessun modo e in nessuna maniera. Cioè, sei un servo inutile, e va bene che sei inutile, ma non inoperante, perché sappiamo che è utile il Signore per la costruzione della casa. Quindi, dobbiamo pensare questo. È molto bello capire come il Signore nella nostra storia, nella nostra vita, muove poi le cose. E quando vediamo che ci fa del bene, come ha fatto del bene a queste persone, e come ha fatto del bene poi a Rab e alla famiglia di Rab, eccetera, eccetera, si capisce che il Signore desidera che seguiamo quello che è il suo disegno, quella che è la sua strada. Allora, come è importante questo. Mosè, era destinato a morte, in quanto il decreto del faraone non lasciava dubbi ormai, capisci? A un certo punto ha detto, vabbè, mo basta, questi qua bisogna ammazzarli. Quindi viene fuori questo decreto. Come venne in altre occasioni. Insomma, questi malvagi non si facevano alcuno scrupolo, no? L'uomo che comanda spesso è colto da divinazione, si sente di essere Dio per la sua potenza, come ce ne furono, come ce ne sono stati in tutta la storia, e di recente ne abbiamo visti fino purtroppo al signor Hitler e compagnie, ma non è stato l'unico, non è stato l'unico. Quando l'uomo ha il potere, sente queste manie di, appunto, di onnipotenza, no? E si mette al posto di Dio. Ma Mosè era destinato a morte. Più avanti vediamo che anche Gesù, qualcuno aveva deciso Erode di destinarlo a morte, sterminando tutti i bambini al di sotto dei 2 anni. Ogni maschio che nasce, fatelo morire. Questo era il decreto del faraone. Non noi, parlo di noi, non temiamo il mondo e quello che di male può farci. Faraone rappresenta spesso il mondo e anche l'Egitto rappresenta spesso la schiavitù. Perché il Signore a un certo punto dice: ma io ho meditato di farvi del bene e non del male, dice il Signore. Ma questo va bene per coloro che entrano nei suoi progetti, che non ostacolano le sue vie, cari fratelli e sorelle. E possiamo vedere la benedizione del Signore in tutti coloro che operano per costruire questa via, benché la via è tracciata, perché l'architetto è il Signore. Allora, io ho pensato per voi, dice il Signore, di farvi del bene e non del male. Le levatrici che dovevano far nascere i bambini ebrei disattesero l'ordine del faraone. E perché? Perché temevano Dio. Anche noi, in un modo o nell'altro, dobbiamo, se questo ordine che viene da qualcun altro, dobbiamo disattendere quest'ordine se va contro la volontà del Signore, se va contro la costruzione della sua casa. Per questo motivo Dio fece del bene a loro, come fa del bene a noi, a tutti coloro che sono inclini a questo e hanno in cuore di ubbidirgli. Ogni giorno il mondo ci ordina di fare il male. Ce lo ordina in un modo, ce lo ordina nell'altro, ce lo ordina in mille modi, in mille maniere. Ma il Signore ci dice: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ed egli fuggirà da voi. Ormai dovremmo cercare la volontà del Signore, cari fratelli e sorelle, ogni giorno. Signore, ma qual è la tua volontà per la mia vita? Come posso entrare nei tuoi piani? Perché la cosa importante è quella. Perché cioè, se tu fai parte di una squadra e poi stai sempre in panchina, non giochi mai, dici: ma cioè, alla fine sono un giocatore veramente che non gioco. No, e questo diventa un problema. Ed è importante capire questo. Ma non è detto, ma una volta posso almeno raccattare una palla. Ecco, se serve questo, e so soltanto raccattare una palla, ma non importa. Questo è importante, perché vuol dire che tu servivi per quello, hai fatto il minimo che potevi. Il Signore non ti chiede di più, ti chiede quello che tu puoi, ma non ti chiede nulla proprio. Non ti chiede nulla. Ti chiede di essere disponibile e questo è tutto. Ormai dovremmo cercare la volontà del Signore ogni giorno e a questa volontà sottometterci. A questa volontà sottometterci, cari fratelli e sorelle. Perché il Signore Gesù ci dice, nella sua preghiera ci insegna ad essere sottomessi alla sua volontà. Sia fatta la tua volontà. Questo è importante, cercare la volontà del Signore. Queste levatrici facevano la volontà del Signore. Hanno rischiato la loro vita. Rab ha rischiato la sua vita pesantemente per fare la volontà del Signore. Il Signore medita di fare del bene ai suoi figli e a coloro che lo temono e gli ubbidiscono. Non c'è un'altra soluzione, cari fratelli e sorelle. Se abbiamo una vita spericolata, l'abbiamo detto in molte occasioni, travagliata, siamo instabili, è perché probabilmente non siamo nel piano di Dio. Oh, lo dico con molta franchezza. E invece far parte della Chiesa vuol dire che fai parte del piano di Dio. Non puoi essere escluso dal piano di Dio. Ma il piano di Dio non significa che nella Chiesa perché sposti le sedie. Generalmente, non questa, dico in generale, se il Signore ti ha chiamato perché ha un piano. Come abbiamo visto in altre occasioni, di quanti il nostro Dio ne chiamerà. È importante la chiamata di Dio per cosa? Per entrare nel suo progetto, per entrare nei suoi piani, per entrare nella sua volontà. Cari fratelli e sorelle, io sono certo di questo, sono assolutamente certo di questo. Il Signore non ti chiama per lasciarti senza anima, senza personalità, senza manifestarti la sua volontà, perché questo è importante, capire e conoscere la sua volontà per ognuno di noi e per quello che noi dobbiamo fare. Vedete, ai poteri forti e gli ordini che il mondo, il faraone, emanano spesso, questi ordini, che potrebbero destabilizzare la nostra vita. Capito? Il mondo può fare questo, può emanare degli ordini, può fare delle cose che destabilizzano la nostra vita. Certe volte può succedere che per un errore di nome e cognome, oppure di omonimia, viene arrestata una persona anziché un'altra. E questa la tua vita cambia. E come no? Soprattutto se tu non hai mai fatto niente. E tu immagina che adesso la tua vita è normale, vengono a prendere e ti mettono in galera. Ti mettono in galera, ma anche per poco tempo. Una persona per bene che non può sopportare la galera, impazzisce. Impazzisce. Eppure queste cose succedono. Perché vengono emanati degli ordini che potrebbero destabilizzare la nostra vita. Tante volte questo succede per il nostro lavoro, per le fratelli e sorelle. Di punto in bianco, mentre ci sentiamo tranquilli e sereni, ci piomba una tegola in testa. È la stessa cosa. Certe volte può succedere per la nostra salute, certe volte può succedere per tante altre cose. Vengono emanati degli ordini. Per la nostra salute qualcuno, sì, gli ordini sono stati, in questo caso sappiamo che attraverso il peccato che i nostri progenitori hanno combinato da subito, e questo è inevitabile per tutti noi, perché il decreto è venuto dal Signore, ma per il resto. Ma se siamo sotto la volontà del Signore, Egli converte il male in bene. Abbiamo visto che Mosè viene portato, era destinato a morire, e invece è diventato quello che è diventato in Egitto. Lo stesso Giuseppe. E tanti, tanti, tanti esempi nella scrittura ci sono. Quindi non sono favole quelle che sono scritte, sono verità. E quindi che cosa possiamo dire? Il Signore converte il male in bene. Mosè era destinato alla morte. E invece il bambino viene allattato, sempre da sua madre, e sua madre viene pure pagata. E poi non solo, cresce e diventa potente d'Egitto, che non significava poco. L'Egitto dominava una grande area conosciuta dell'epoca. E ne abbiamo molti di questi esempi. Mosè non morì, anzi fu allattato, come ho detto prima, dalla stessa mamma. Mosè divenne adulto e portò però, ecco il piano di Dio, portò però la legge del Signore nel mondo. Ecco lo scopo per il quale Mosè è stato salvato dalle acque. Perché non vorrei che adesso confondessimo, no? Quello che ho detto fino adesso non cambia di una virgola, però vorrei che confondessimo il bene solo in qualcosa di materiale, no? Perché è stato allattato dalla stessa mamma, la mamma è stata pagata, no? È diventato, qualcuno dice, vicere d'Egitto, si può dire tutto quello che si vuole. Ma Mosè è stato chiamato per un altro motivo, cari fratelli e sorelle. Mosè è stato chiamato, come noi se siamo stati chiamati, cari fratelli e sorelle, è stato chiamato invece per portare la legge di Dio nel mondo. Questa legge che non c'era. Ecco che il Signore sceglie, chiama per uno scopo. Perché coloro che sono chiamati lo possono servire. E coloro che sono chiamati lo temano, perché se non temono il Signore non lo possono neppure servire. Ecco lo scopo per cui il Signore salva Mosè dalle acque. Perché è bello il film, cari fratelli e sorelle. Ma la realtà è un'altra. La realtà è questa. Il nocciolo della questione è questa. Il Signore salva Mosè dalle acque per questo motivo. Perché probabilmente qualche bambino, io non so, non ho idea se poi è stato ucciso o non ucciso. Abbiamo visto che i bambini all'epoca di Gesù sono stati uccisi, tranne Gesù. Perché Gesù doveva compiere un'opera per il Signore. State tranquilli che se il Signore comincia un'opera e se quella è opera del Signore, va avanti, viene compiuta, capito? Il Signore non permette che coloro che devono portare a compimento l'opera che Egli ha stabilito, non permette che questi vengano uccisi, così, non permette questo. E l'abbiamo visto nel grande, possiamo vederlo nel piccolo. Quindi la motivazione principale per cui Mosè viene salvato dalle acque e che egli doveva portare la legge in un mondo che era senza legge, nella quale non c'era alcun amore, perché la legge di Dio è una legge d'amore, non è una legge che proibisce qualche cosa. Ama il prossimo tuo come te stesso, adora il Dio tuo, primo comandamento, e poi con tutti gli altri, non desiderare le cose del tuo prossimo. E tutti i comandamenti che conosciamo sono delle leggi d'amore. Sono delle leggi d'amore. I comandamenti, chi pensa che siano stati fatti per proibire qualcosa a qualcuno, è sicuramente uno stolto, un ignorante che non conosce una virgola del Signore. Non conosce una virgola. E parla a suo danno, condannando quella che è la legge del Signore. Occhio per occhio, dente per dente. Occhio per occhio, dente per dente, l'abbiamo visto l'altra volta. Il Signore vuole solo farti capire quanto è importante la legge per evitare di fare male al tuo prossimo. Questo è quanto. Allora Mosè è stato tratto dalle acque per questo motivo, per portare la legge, per prendersi cura del popolo, per condurlo nella terra promessa. Vi state annoiando? Non solo, ma egli sconfisse anche per mano di Dio il faraone e lo umiliò. Capisci? Lo umiliò facendo precipitare nel Mar Rosso cavalli e cavalieri. Gli israeliti uscirono per mano sua dall'Egitto, ma non senza resistenza. Capisci? Tutto il popolo è uscito dall'Egitto, il Signore l'ha fatto uscire tutto, non ha lasciato qualcuno in Egitto, tutto. Ma sappiamo, quindi molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Tutto il popolo esce e poi gli altri man mano cominciano a perire nel deserto per tutta una serie di motivi, mormorano contro Mosè, fanno il male. Ok? Cari fratelli e sorelle, quanto è spirituale tutto questo. Gli israeliti escono per mano sua, ma non senza resistenza, e amareggiarono Mosè. Mosè lo amareggiarono gravemente, lo fecero anche peccare. Il faraone fu costretto a lasciarle andare, non per merito di Mosè, ma perché c'era una mano molto potente, anzi, molto potente, dice il Signore, che lì costringe il faraone a lasciare andare via il popolo. Il popolo però, cari fratelli e sorelle, state attenti, non sapeva dove stava andando. Non sapeva dove stava andando, ma doveva fidarsi del Signore. Io, una terra promessa, ma dov'è questa terra promessa? Dove? 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 Doveva fidarsi del Signore. In tutto e per tutto doveva dipendere dal Signore. È certo che nel deserto non potevano co coltivare i pomodori. Assolutamente no. Ma il Signore è presente. È presente di giorno con una nuvola che li copriva perché non cuocessero come le uova nel padellino sotto il sole. E la notte li riscaldava, la stessa nuvola. Questa nuvola di luce, di fuoco. Quante cose dovremmo imparare da tutto questo, cari fratelli e sorelle. C'è la presenza del Signore. Dovevano mangiare la manna, perché non c'erano pomodori. Non potevi coltivare i pomodori. Ma soprattutto era importante questo, che c'era la presenza del Signore. E quando si rifiutarono di mangiare la manna, e volevano mangiare le quaglie, volevano la carne, il Signore gliene dette. Ma quella cozzaglia di persone morirono nel deserto per l'ingordigia, perché non gli bastava la presenza del Signore. Volevano la carne, non gli bastava la manna, che era un cibo perfetto. E i loro vestiti non si consumavano. E non si consumarono. Neanche i loro calzari. Tu non sai dove vai quando ti vieni, tu quando vieni chiamato dal Signore. Tu non sai dove vai. E questa è la fede. E quando il Signore ti chiama, tu vai dove il Signore ti chiama senza sapere dove vai. E anche per noi è così. E questa è la mia fede. Io so che il Signore mi ha promesso la vita eterna e sono certo che me la darà. Certo, non ho dubbi. E non mi interessa se ci sono i pomodori sulle finestre, se ci sono i giardini pensili che c'erano a Babilonia. No, io ho fede nel Signore. Questo mi ha chiamato e non mi devo preoccupare. Non mi devo scervellare per capire com'è. Tu credi nelle promesse di Dio e fidati di lui. Certo, a volte la strada che noi percorriamo è lunga, ma loro girano per 40 anni nel deserto, per tutta una serie di motivi. È lunga, è interminabile, è piena di difficoltà, perché la vita è fatta di difficoltà, ma senza questa vita non puoi pensare alla vita eterna. Non c'è un'altra strada per cui passare se non che tu nasci. Tu nasci, ci sono le difficoltà, ma la cosa importante è incontrare il Signore Gesù Cristo nella tua vita ed ascoltare e credere alle promesse che Egli ti ha fatto. Ci andava fede per andare in un posto sconosciuto, cari fratelli e sorelle. Ma noi dove stiamo andando? E dove stiamo andando? Loro sono usciti da una situazione sicura, mangiarono carne, avevano le bevande, stavano bene, lavoravano, no? Ma non erano in schiavitù però. Ci andava coraggio per credere a uno che gli diceva, da domani il Signore ci libererà, perché noi facciamo presto la cosa, facciamo facile, come prima detto, che bello, le benedizioni del Signore sono perché Mosè, capisci? Che Che bello, il signore, l'elevatrice hanno fatto questo, si sono opposte, la mamma di Mosè poi non solo ha allattato il figlio, ma ha avuto il salario, e diciamo che Mosè è diventato re d'Egitto, il re no, sappiamo un notabile d'Egitto, quello che sarà. Se ci fermiamo a questo non abbiamo capito molto. È bello questo, sì, molto bello. Ma non è questo. Il Signore ha salvato Mosè perché doveva portare la legge e non solo. Allora, andare in un posto sconosciuto non sai. Cioè, un conto se me lo propone uno che non conosco, ma se me lo propone il Signore che ha dato forte dimostrazione con tutti i miracoli che ha fatto sotto i loro occhi, per quello induriva il cuore a Faraone. Scusate. Semplicemente per questo fatto. Beh, non per un altro motivo. Non c'è stato un altro motivo per cui il Signore ha indurito il cuore al Faraone. Ha indurito il cuore al Faraone per questo semplice motivo. Per questo semplice motivo. Perché dovevano moltiplicarsi i miracoli e il popolo doveva vedere questa serie di miracoli perché sapessero chi era l'Eterno. È così, cari fratelli e sorelle, è anche per noi. Nessuno sa cosa il Signore ci ha riservato. Voi lo sapete? Io non lo so. Ma io merito di farvi del bene e non del male, dice il Signore, per tutti quelli che Egli ha chiamato, anche se passi attraverso delle sofferenze. Non c'è un'altra strada. Non è che le sofferenze sono necessarie, ma certe volte ti fanno capire la differenza che c'è tra quando soffri e quando non soffri, perché se tu non soffrissi mai, non conosceresti la differenza. E così, cari fratelli e sorelle, nessuno sa cosa il Signore ha riservato, ma se Egli ce l'ha promesso, quel che ci ha promesso sicuramente sarà una nuova terra e una nuova vita. Eccellente, eccellente, sicuramente eccellente. Perché non sarà più questa, perché l'Apocalisse al capitolo 21 lo dice chiaro, lo dice molto chiaro, ecco, io faccio nuovi cieli e nuova terra, non vi sarà più lacrime, non ci saranno più malattie, non ci sarà più morte, non ci sarà niente di tutto questo. È chiaro, tutta un'altra cosa, io questo credo, questa è la nostra, è la mia terra promessa. Credere nelle promesse di Dio e sapere che un giorno arriverà l'aurora di una nuova vita, cari fratelli e sorelle, una nuova vita eterna alla presenza di Dio, in ciò che Egli ha preparato per ognuno che crede, secondo la sua volontà. Questo deve dare una gioia infinita a chi ha creduto, queste cose le sa, perché le ha assaporate, le assapora ogni giorno. Ed è questo lo Spirito Santo che te le mette, ti dà la certezza di questo. E gli altri le percepiscono, se vogliono. Se non hanno alcun... certe volte dipende da noi, perché se noi non abbiamo questo, gli altri non lo percepiscono. Non lo percepiscono. Però il fatto che lo percepiscano non significa che crederanno di conseguenza. Questo non significa niente. Però è importante intanto che non dipenda da noi il fatto che non lo percepiscono. Allora, bisogna che Gesù ti riconosca come sua pecora, non il contrario. Perché molti di noi si fasciano la testa dicendo: sono convinti che basti dichiararsi appartenenti a Cristo. Sono convinti di, sì, sono convinti, scusate, stiamo facendo una cosa che... molti di noi sono convinti che basti dichiararsi appartenenti a Cristo. Io appartengo a Cristo. Ah sì, sono contento. Ecco, però la certezza è il contrario. Che significa la certezza è il contrario? La certezza è il contrario perché bisogna che Cristo ti riconosca come suo, non che tu ti riconosci come suo. Cioè, che tu ti riconosci come suo, ma l'importante è che ti ha riconosciuto anche lui, capito? E questo è importante, perché dice, sono io che vi ho scelti, non il contrario. Allora, sono io che ho scelto voi, dice il Signore. Mosè non si è scelto da solo. Mosè non si è scelto da solo. Ha detto adesso io, anzi, quando è stato chiamato, non voleva andare. Gli ha detto, no, dice, scegli un altro, dice, io non so manco parlare. Io sono balbutente. E il Signore gli ha detto, chi ha fatto la bocca? La lingua, chi l'ha fatta? Tu? Capisci? Quindi, il Signore sa cosa fa. Eppure, quello sapeva manco parlare. Poi ha chiamato un altro, Pietro. Pietro chi era? Era un pescatore, un rozzo. E sapeva Pietro. E tanti altri. Mosè non si è scelto da solo. E non ha neppure scelto l'epoca nel quale nasce. Perché è un'altra cosa che noi trascuriamo. Anzi, egli non voleva neppure, come dicevo prima, andare dal popolo. E allora il Signore, se il Signore ti ha scelto, tu riesci già a preacquistare la vita eterna nel tuo spirito, non nelle fantasie, lì sarà così, ma chi può osare di dire come sarà? Ma chi? Il Signore non vuole questo. Il Signore vuole che tu ti fidi di Lui totalmente. Della terra che il Signore ti ha promesso. E così dice in Ebrei, nel capitolo 11, quando parla che Abramo se ne andò perché sperava in queste promesse, nelle promesse di Dio. Ma non è che prima di credere, ma com'è questa terra promessa? Cosa c'è, cosa non c'è? Ma se te l'ha promessa il Signore sicuramente sarà migliore, su questo non c'è dubbio. Allora, questo tempo, cari fratelli e sorelle, che viviamo è un piccolo passaggio al quale noi diamo un'importanza eccessiva. E questo è un male grosso per noi. Diamo un'importanza eccessiva a questo tempo così sfuggente, così veloce. Qualcuno sentivo ieri del mondo che dice, ma è già passato, siamo già a febbraio, passa tutto velocemente. È un piccolo passaggio per il quale diamo un'importanza eccessiva, cari fratelli e sorelle. Invece esso vale giusto per fare e per farti conoscere il piano di Dio ed accettarlo. Questo è, la vita serve solo a questo. Serve solo a questo. Naturalmente, Signore, se riusciamo a vivere nelle sue benedizioni, ci dà anche delle gioie provvisorie, delle benedizioni provvisorie, ma non possono soddisfare appieno l'anima tua. E quindi il Signore ci ha dato il tempo invece per farci conoscere il suo piano ed accettare la vita eterna, di cui tu non conosci il futuro, ma l'accetti per fede. Ma l'accetti per fede. Vi sono molti altri esempi nella Scrittura, cari fratelli e sorelle, di persone che misero a repentaglio la loro vita perché temevano Dio. Sapete, vedete, abbiamo letto il caso di Rab. Se avessero chiesto le spie a Rab, ma tu credi nel Dio di Israele che è forte, potente? Sì, io assolutamente credo, eccetera, eccetera. Boh, la storia finiva lì. si fa per dire. Io posso credere. Ma Rabba ha fatto qualcosa di pratico, cari fratelli e sorelle. Rabba ha rischiato la sua vita per nascondere le spie. Vi sono questi esempi e ce ne sono molti altri nella vita. Allora, questa era, come si dicono, io non è che l'ha giudicata perché era una prostituta e quindi non era, no. No, se no, no, il Signore la benedetta, e poi sappiamo anche altro dalla Bibbia di Rabba. Il Signore non guarda le miserie umane, il Signore guarda se tu vuoi accettare la vita eterna, se vuoi entrare, dici ma io lo voglio. Sì, ma devi fare qualcosa, devi entrarci tu, poi a un certo punto, praticamente devi mettere tu i piedi, perché poi sono... Quelli che sono entrati con Giosuè hanno messo i piedi fisicamente poi nella terra che il Signore gli ha promesso. Allora, lei certo poteva affermare alle due spie che credeva appunto che Dio era potente, che era giusto e che avrebbe dato Gerico nelle mani degli ebrei. Lei non aveva dubbi su questo perché tanto... si era già sentito nei dintorni che come aveva distrutto altre città, il Signore era vicino, aveva dato in mano ad Israele queste altre città che avevano fatto piazza pulita, ora dice non abbiamo scampo. Non abbiamo scampo, il Signore è con loro. Ma invece Rab mostrò tutta la sua fede, facendo qualcosa di pratico. Nascose le spie perché aveva fede vera nel Dio di Israele. E poi se leggete bene, leggerete appunto, il re sapevano, il re di Gerico sapeva che questi erano andati da Rabba. E gli dice, ma tu hai, come mai, dove sono? E lei li ha depistati completamente, li ha nascosti nel terrazzo e gli ha detto, ma sono scappati di qua e di là, perché, cioè lei era una prostituta, era normale che degli stranieri potessero andare da lei, per cui lo hanno un po'... Comunque lei li ha depistati. Questo ha fatto Rabba. Ha operato a favore del piano di Dio. E operare a favore del piano di Dio è una vera benedizione. E questo io spero che lo capiamo. Perché se abbiamo capito questo, abbiamo capito molte cose della fede. Non dico tutto, ma molte cose l'abbiamo capito. Per poter avere le benedizioni del Signore. Amen.